Questo incontro fa parte degli incontri basic per avere delle nozioni fondamentali per avvicinarsi allo studio della Torah. Il primo incontro, chi c'era, se si ricorda, l'abbiamo dedicato ai Yamim, a quei segni strani che accompagnano il testo biblico che ci servono nella lettura della Torah. Oggi, visto che è Hanukkah, dedichiamo un incontro per spiegare alcuni concetti fondamentali che ci servono per capire che cos'è la Torah stessa. Perché questa sera? Perché questa sera è Hanukkah. E il problema nasce anche correlato a Hanukkah. Noi abbiamo acceso ostentatamente, come bisogna fare a Hanukkah, ostentatamente, le luci di Hanukkah e prima di accenderle abbiamo recitato due benedizioni. La prima dice, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, benedetto sì tu, o Signore, nostro Dio, Re del mondo, Asher Kideshar ben Mitzvotav, che ci hai santificato con i tuoi precetti, o che ci ha santificato, cambia la persona, no? Che ci ha santificato con i suoi precetti, Vetzilvano da Tikner, cioè Hanukkah, che ci ha comandato di accendere il lume di Hanukkah. La seconda benedizione dice, Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, benedetto tu, Signore, Dio nostro, Re del mondo, c'è Atani Simlaoten che ha fatto miracoli ai nostri padri, vaya Mimmaem in quei giorni, Vademanazè in questo tempo. Ora, per chi crede nei miracoli, la seconda benedizione non è problematica, si benedice il Signore che ha fatto dei miracoli in questi momenti dell'anno. Quindi il Signore continua a fare miracoli e noi lo ringraziamo per questo. La prima benedizione contiene una contraddizione fondamentale, perché dice, per esempio, il Signore che ci ha santificato con le tue mitzvotte e ci hai comandato di accendere il lume di Hanukkah. Ora, Hanukkah ricorda eventi che si sono verificati intorno al 160-170 prima dell'era volgare. Il Signore ha parlato, il Signore ha dato la Torah, come ha fatto a comandarci di accendere il lume di Hanukkah? C'è un buco, chiaramente c'è una fondamentale contraddizione. Questo problema non ce lo vogliamo noi con uno spirito critico mordace perché siamo figli dell'era moderna, no. Questo problema ce lo vuole il Talmud. Peraltro il Talmud, che è il testo fondamentale della tradizione orale, dedica a Hanukkah non più di 3-4 pagine. Va bene. E discutendo delle cose che ci sono da fare di Hanukkah, si dice, è Hanzivano. Ma dov'è che ci ha creato questo? Dov'è che ci ha dato il comando, va bene? E Hanzivano, dov'è che ci ha comandato? C'è un testo scritto come la Torah che ci dice, no? Manca questo testo scritto. Da notare che Hanukkah ha rare fonti scritte e tra le varie fonti scritte c'è appunto un racconto del Talmud che è il racconto del miracolo dell'olio. Dice che cos'è Hanukkah? Hanukkah è che quando gli Asmonei vinsero, arrivarono a Gerusalemme a purificare il santuario, passò a salire tutti, trovarono una bollina d'olio e con questa riuscirono ad accendere 8 giorni. Che cosa dice questo testo? Dice che la stabilirono come per giorni di Allel e Odà, di ringraziamento e di recitazione dell'Allel, i giorni dell'Abisperio e del Canateo, giorni in cui è proibito fare discorsi funebri che fanno commuovere e piangere persone, giorni di gioia e non di fare lutto. Allora la fonte, che è la fonte rabbinica principale che stabilisce la festa di Hanukkah, non dice neppure questa fonte che bisogna accendere le luci di Hanukkah. Allora dov'è? Cioè l'unica, diciamo quasi l'unica fonte scritta rabbinica che parla di Hanukkah non dice che bisogna accendere le luci di Hanukkah. Anche questa è un'ulteriore contraddizione. Risposta dei rabbini: si fa riferimento a due possibili versi. Un verso sta in Deuteronomio 17 e l'altro in Deuteronomio 32. Il verso in Deuteronomio 17 dice, a proposito dei maestri, lottasur minadavara shegliachit lezat yamit usmol. Tu non ti devi allontanare da quello che ti diranno a destra o a sinistra. Non è niente di politico, semplicemente andare dritto nella strada che loro ti stanno prescrivendo, lottasur, non ti devi allontanare. Questo significa che se i maestri ti dicono qualche cosa, tu ti devi allontanare, è come se ci fosse una delega della Torah ai maestri. E allora, se i maestri ti dicono di fare qualche cosa, la Torah li delega sostanzialmente, ti dice che non bisogna allontanarsi dalla strada dei maestri, significa che ciò che ti dicono i maestri, e questo è il salto audace, è come se ce l'avesse comandato il Padre Eterno. Perché il Padre Eterno che ha detto di rispettare i maestri, ecco, il Padre Eterno ci aveva detto di rispettare i maestri dicevano di fare una cosa, noi dobbiamo adeguarci, e quindi se A lo dice a B e B lo dice a C, è come se A lo dicesse a C, e quindi abbiamo risolto il problema. L'altra possibilità di soluzione non è così diretta, ma c'è questo verso in Deuteronomio 32, che però si riferisce più che altro alla storia nostra, quindi non è esattamente riferito, almeno in apparenza, a questo tipo di problema. C'è alla leca vegliachetta zecneta veyomerullach. Interroga tuo padre e lui te lo dirà. Interroga i tuoi anziani e te lo diranno. Praticamente tu devi chiedere agli anziani come devi comportarti. Gli anziani significa i maestri. Quindi se qualcuno ti dice come li devi comportare, anche se questa cosa esplicitamente non l'ha detto il Padre Eterno, tu ti devi adeguare a questo. La storia di Hanukkah è esempio proprio esplicito, eclatante del fatto che esiste una tradizione che va oltre al testo scritto, perché ammesso che ci si creda, perché molti non ci credono neppure, ma se uno crede che la Torah sia l'espressione della parola divina, una volta che la Torah non c'è più, il resto da dove deriva? Allora noi, come nostra fondamentale istituzione, supponiamo che esistono due Torot, due. Una che è chiamata tecnicamente Torah Shebistar e l'altra che è chiamata tecnicamente Torah Shebeatri. Torah Shebistar significa la Torah che è scritta, e Torah Shebeatri la Torah che è orale. Che significa scritta e che significa orale? Scritta nel senso che quella che voi vedete nelle sinagoghe, il Sefer Torah, quella è la Torah scritta. Quando si parla di Torah scritta, il riferimento è ai primi cinque volumi della Bibbia, al Pentateuco, quella è la Torah scritta. Perché è chiamata scritta? Perché per secoli è stata scritta soltanto quella. Esiste accanto a questa Torah un'altra tradizione che non è stata scritta, ma che è stata tramandata a viva voce, col sistema di la persona che dà e uno riceve. Quando uno dà, consegna, moser, masoret, e quando uno riceve, mekapel, kabbalah. Le due parole dicono la tradizione. Uno dà e uno riceve. Quindi esiste una Torah visibile fisicamente, che è il Pentateuco, scritta, è una Torah che non è visibile, ma che si ascolta e che si trasmette a viva voce e che rappresenta il compagno della Torah scritta. Noi, come sistema ebraico, abbiamo la necessità di avere entrambi gli strumenti, non possiamo fare a meno uno dell'altro. Ora, questo è il concetto base che guida il popolo ebraico fin dalla sua costituzione e che lo guida, non soltanto lo guida, ma anche lo divide. Perché se la Torah scritta, essendo scritta, è di per sé un documento autorevole, perché ce n'è una sola, si può interpretare in certo modo differenti, la Torah orale, non essendo scritta, essendo consegnata ai maestri, c'è sempre un problema di autorità. Su che cosa si fonda, su che cosa si basa? E allora questa autorità può essere contestata. E la storia ebraica è fatta appunto di drammi intorno alla contestazione della tradizione orale. La storia della rivolta di Hanukkah, anche questa è collegata in qualche modo a questa dinamica terribile, perché proprio ai margini della vittoria dei Giasmonei cominciano a comparire nel mondo ebraico due modi differenti di concepire la tradizione. Un modo che è stato considerato aristocratico e nel senso della classe sacerdotale, che difende il sistema della legge scritta, e un modo che è invece proprio dei rabbini, che difende il sistema della legge orale. E i due sistemi entrano in conflitto l'uno con l'altro e portano a grandi discussioni, a guerre intestine e a terribili contraddizioni. Allora, come possiamo immaginare noi cos'è la legge orale rispetto alla legge scritta? E qua ci può far comodo fare uno schemino molto molto semplice. Questa è la legge scritta, che va da un certo, questo diciamo una scala temporale, va bene? Che va da un certo periodo, a un certo punto si chiude, va bene? Vogliamo metterci pure in Lima e che dovremmo il resto della Bibbia, a un certo punto questi si chiudono, non c'è più nessuno che li scrive, c'è un limite temporale per questa cosa, ok? Poi c'è la legge orale. La legge orale che, secondo una tendenza criticamente prevalente, nascerebbe dopo che è stata chiusa quella scritta. Se chiude quella scritta, a un certo punto c'è chi la deve interpretare, c'è chi la deve trasmettere, c'è chi la deve spiegare. E allora nasce la legge orale, e questa legge orale va avanti così, fino a che la legge scritta, e poi la legge orale che va avanti anche abbastanza indefinitivamente. Questo è una possibile modalità di concepire questo schema. Succede poi che esiste una linea prevalente, chiamiamola ortodossa, di legge orale, e che esistano linee che deviano da questa legge orale. Oppure si possono inserire in questo schema di continuità delle deviazioni. Le deviazioni possono nascere a un certo momento della storia, ammesso che funzioni il pennarello, oppure possono nascere addirittura nel momento in cui finisce la legge scritta, possono crearsi tradizioni orali completamente differenti. Allora questo schema, così come l'ho fatto, potrebbe essere uno schema che rispetta l'ortodossia, non la rispetta affatto questo schema, questo, perché vi farò vedere qual è l'alternativa. Grazie. Questo schema fa vedere che rispetto a una linea di continuità tra tradizione scritta e tradizione orale ci sono a un certo punto delle deviazioni, però rappresentando così la cosa noi consideriamo che la linea principale, la direzione principale rimane sempre la stessa, e quindi ciò che devia dalla tradizione orale è qualche cosa che è meno importante o meno ufficiale. Esistono dei modi, più egualitari, che possono rappresentare questo concetto. Per esempio, questa rimane sempre la Torah scritta, possiamo immaginare che intorno alla Torah scritta o dalla Torah scritta possono nascere diverse linee, in cui la divaricazione delle linee è una divaricazione paritaria, in cui ognuna delle divaricazioni ha la sua dignità. Oppure questo può succedere non all'inizio ma dopo, va bene? Può essere espresso in questo modo. Allora, questo per esempio potrebbe essere uno di questi schemi, potrebbe essere, e vanno di moda, potrebbe essere uno degli schemi che rappresenta e spiega il rapporto che esiste tra ebraismo e cristianesimo, tra l'ebraismo rabbinico e il cristianesimo delle origini. Perché c'è chi può spiegare che a un certo punto della storia, dalla Torah scritta, nascono due modi completamente differenti di pensare l'evoluzione della tradizione. Allora, da una parte, secondo alcuni, questa è la tradizione rabbinica, il Talmud, e dall'altra parte questa è la tradizione evangelica, con pari dignità. Questo è uno schema possibile. Se noi seguiamo questo schema potremmo dire che invece questa è la tradizione rabbinica e questa è la tradizione evangelica. Oppure un cristiano può dire il contrario, che questa è la tradizione evangelica e questa è la tradizione rabbinica, va bene? Ci sono diversi modi a seconda delle cose. Guardate che questi concetti non sono vecchie storie, non sono vecchie storie. Se prendete per esempio il libro, l'ultimo libro che ha scritto il Papa, quello su Gesù, il concetto è questo. Nella testa che adesso sta circolando e diventa sempre più prepotente, nel senso non violento, ma nel senso prevalente, ok? La nascita della tradizione orale cristiana, in questo testo, cristiana, in opposizione a quella rabbinica, è il discorso della montagna. Il discorso della montagna di Gesù è uguale alla traccia ebraica. Per loro è quello, capito? Questo è il modo con cui si concepisce questa differenza. Quindi questi schemi sono molto importanti per capire anche la nostra storia e come ci si pone. Tuttavia questi schemi non corrispondono alla visione, diciamo, ortodossa del problema. Perché la differenza fondamentale che si fa è che se questa è la tradizione scritta, la tradizione orale non nasce qua, ma nasce qua, insieme. La tradizione, secondo la visione ortodossa, la tradizione orale è nella sua nascita, nel suo sviluppo, coeva con la tradizione scritta. C'è un'idea fondamentale che trovate da Sci quando si dice Beartinai, il Signore parlò Beartinai a proposito delle leggi che riguardano l'anno sabbatico del Giubileo. Dice, perché la Torah dice Beartinai, che questa è la Torah Beartinai? Lo fa per dare un esempio, che come quella legge è stata sul Sinai, tutto ciò che noi abbiamo è stato dato sul Sinai. Tutto quanto è radicato e fondamentale col Sinai. L'interpretazione, quella che noi consideriamo l'interpretazione rabbinica della legge, non è una cosa che i rabbini si sono inventati 30 secoli dopo, ma è una cosa che nasce con la Torah, cioè il momento in cui nasce la Torah scritta, nasce contemporaneamente la Torah orale. Un altro modo di presentare questo concetto è che la Torah scritta è un cerchio ben definito e la Torah orale è qualche cosa che assorbe questo cerchio. Cioè la Torah scritta è un nucleo solidificato e immobile di qualche cosa di molto più largo e in continua evoluzione, per cui nel tempo è aperta. Ma la Torah scritta nasce da un corpus di cose omogenee e quindi non è che fanno a pugni le due cose stanno insieme. La Torah orale è la chiave per capire tutto il resto. La Torah orale è quella che ci dice per ogni regola della Torah come si interpreta la frase della Torah. Se la Torah dice scriverete queste parole sugli stipiti della porta, va bene? Che ci si mette a scrivere con lo spray o con la pelle? No, si prende una rotolina di pergamena, ci si mettono dentro delle cose speciali e si attacca a una certa altezza della porta e si mette sulla stipite dentro degli entra. Chi è che ci dà tutte queste regole? La Torah dice no. È quella legge che viene spiegata in quella maniera dalla legge orale. Praticamente se la legge scritta dice una cosa, la legge orale spiega tutte queste cose. Sempre dovrà mettere queste cose, usciartà le ossa vedecca, vi aiuto che fa benega, le legherai come segno sul tuo braccio e saranno come un frontale in mezzo ai tuoi occhi. Di che cosa si sta parlando? Allora, tutti noi rispondiamo, si sta parlando di Nephilim. Ma chi l'ha detto che sono i Nephilim? Ma chi l'ha detto che debba essere così? È la tradizione orale che dice che quella norma si riferisce ai Nephilim e che vanno fatti in una determinata maniera e che la tradizione orale poi va a spiegare dettaglio per dettaglio della norma come questa va applicata. Solo a un certo punto della storia, che è appunto grosso modo l'epoca della rivolta dei Maccabim, cominciano a comparire delle divergenze, perché quando i problemi si moltiplicano anche le possibili soluzioni, e allora nascono le scuole e le divergenze, ma tutto quanto fa parte della dinamica della Torah. Ora, il fatto che uno si metta i Nephilim e che si mette nel cerchio della ragione, eccetera, eccetera, sono tutte norme della tradizione orale che spiega esattamente come vanno fatte le cose. Qual è il legame tra tradizione scritta e tradizione orale? Il legame fondamentale è un metodo, e questo metodo è il Midrash. Il Midrash significa la tecnica attraverso la quale si giustificano le norme pratiche con il testo biblico. Cioè, come faccio a sapere che quello va a parte della reverenza, eccetera? Qual è il legame? È una pura invenzione? Non è affatto una pura invenzione. Il Midrash serve a dimostrare qual è il legame tra la tradizione ricevuta e il testo scritto. Di Midrash ce ne esistono vari tipi, ma da questo punto di vista c'è una distinzione che dice che esiste un Midrash Yotzer e un Midrash Mekayem. Il Midrash Yotzer è quello creativo che di fronte a un problema nuovo cerca di trovare la giustificazione al pensiero precedente, e il Midrash Mekayem è quello che di fronte a una tradizione consolidata cerca di trovare una conferma nel testo scritto. Quindi abbiamo una serie differente di situazioni, norme che la Torah dà e che poi la tradizione orale spiega come devono essere fatte. Viene inteso, il presupposto è che quando Mosè sul Monte Sinai riceve una legge, non tutto viene scritto su questa legge, ma tutte le spiegazioni gli vengono date a voce. E Mosè riceve queste spiegazioni e le trasmette. Un esempio, tra le migliaia possibili, lo Shabbat viene dato a Mosè e nella Torah non è che ci sono scritte tutte le cose che sono proibite di Shabbat. La Torah dice non fare melakà, la Torah dice di non accendere il fuoco, i libri profetici dicono che è proibito trasportare oggetti in luoghi pubblici, il resto, che cosa si intende per melakà? Questa è la tradizione orale che lo spiega, in virtù di che cosa? In virtù del fatto che a Mosè gli è stato spiegato, guarda, che il concetto di melakà è questa, va bene? E Mosè, a sua volta, che cosa fa? Trasmette questa cosa a chi lo sta a sentire? A Yoshua. Yoshua, a sua volta, riceve e trasmette. E tutto questo in una catena assolutamente ininterrotta di generazioni. Praticamente, ciò che Mosè riceve viene trasmesso e il legame è assolutamente adulare, uno attaccato all'altro, e non c'è soluzione di continuità. Per cui, quando i maestri decidono che esistono 39 lavori, non se lo sono inventati, hanno semplicemente schematizzato quello che è stato trasmesso dalle origini della storia. Cioè il modo di... Quindi noi è come se ci mettessimo degli occhiali e leggiamo la Torah in questo modo. Qua c'è una rivoluzione di pensiero. Una rivoluzione di pensiero che è ancora una rivoluzione per molti mondi, non soltanto nei tre ebraici, difficile da digerire. E che si è portati a pensare, c'è la Torah, uno legge la Torah, se la legge, se la spiega e buonanotte, è quello che poi si comporta come gli pare, la Torah scritta. Non è così che va fatto il ragionamento. La Torah, uno se lo deve spiegare, se lo deve interrogare, eccetera, ma dal punto di vista del comportamento, di come comportarsi, il riferimento sono i testi della tradizione scritta. Sono quelli il riferimento per capire come funziona. Mettere in contrapposizione Torah scritta e Torah orale è la grande tentazione della storia ebraica. C'è stata una La classica eresia è quella dei Caraiti. I Caraiti, da Kara Mikra, che indica Bibbia, sono persone che dicono quello che dicono i maestri va assolutamente tenuto fuori, perché sono invenzioni che non corrispondono al testo. L'importante è vedere cosa dice esattamente il testo. Il resto non è importante, il resto è un'invenzione, oppure è un prodotto di fantasia. La Torah dice di Shabbat, non uscirete da casa vostra, dalle vostre residenze, i rabbini come lo interpretano le vostre residenze, dicono le vostre città, quindi esiste un limite dal confine della città che non può essere superato. I Caraiti che cosa dicono? Che le residenze sono le case, per cui non si esce da casa, va bene? Per cui interpretano letteralmente. Oppure ci sono quelli che dicono non fate lottevaru esce, non fate bruciare il fuoco nelle vostre residenze. Noi che cosa facciamo? Prima del Shabbat accendiamo il fuoco, facciamo le luci dello Shabbat accese. Loro stanno al buio, non accendono il fuoco, va bene? Non solo non accendono il fuoco, ma non fanno che ci sia un fuoco acceso dentro casa, va bene? Questo lo facevano pure i falascia, gli ebrei etiopici. Se non c'è una chiave interpretativa, il testo, come lo vendete, il testo scritto può essere letto come vi pare. E quindi ci sono tanti modi, dal più estremistico in senso rigoroso o facilitante, per poter deviare dal quello che invece è considerato la tradizione. L'obiezione fondamentale che è stata fatta ai Caraiti, c'è stata, quando è stata l'ondata del movimento Caraita, il popolo ebraico si è spaccato, c'è stata i sostenitori da una parte e dall'altra, le polemiche, i testi apologetici e così via. L'obiezione fondamentale che facevano quelli che in opposizione ai Caraiti venivano chiamati rabbanisi, i sostenitori delle tesi rabbiniche, è che inevitabilmente i Caraiti davano una loro interpretazione e questa interpretazione diventava legge. Bene? E quindi in qualche modo cosa facevano loro? Creavano anche loro la tradizione orale, anche loro. Quindi inevitabilmente anche loro creavano la tradizione orale. Se loro ti dicono che di sabato io non posso neppure tenere un fuoco acceso dentro casa, crea una legge che poi si trasmette in generazione, e quindi anche loro hanno la loro tradizione orale. Se hanno anche loro la loro tradizione orale, qual è più importante? Quella mia che ha 2000 anni in più di età o quella tua? E questo è il problema. Allora, quello che sostengono i rabbiniti è che la nostra tradizione, avendo tanta maggiore anzianità, risale molto indietro. Un aspetto della tradizione della Torah orale è la sua dinamicità, nel senso che... La Torah orale, benché antica, non può risolvere tutti i problemi, ok? Perché sul Monte Sinai non è stato detto quali sono le regole che disciplinano le macchine di rianimazione o gli altri cardiaci, va bene? Perché ai tempi del Matan Torah queste cose non esistevano. Però, se uno interroga un rabbino per sapere se un trapianto cardiaco è consentito, esistono dei modi legittimi della Torah orale di procedere. Questi modi legittimi di procedere sono legati appunto a questo meccanismo di concatenazione ininterrotta, per cui per i problemi nuovi che si pongono esistono delle tecniche per affrontarli. Questo vale per qualsiasi sistema giuridico. Ogni sistema giuridico ha le sue leggi base, alla giurisprudenza, ai modi per poter affrontare certe cose. Lo stesso avviene nella tradizione ebraica. Con la differenza della tradizione ebraica, mancando l'autorità centrale, è possibile che rispetto a un certo problema si possono dare delle soluzioni differenti e anche in opposizione l'una all'altra. Questo fa parte della dinamicità della legge ebraica. Ma tutte le risposte, beh, purché siano fondate, si basino su un ragionamento solido e abbiano delle fonti a cui riferirsi, le quali fonti a loro volta si riferiscono eccetera eccetera, tutte queste cose, purché siano fondate, tutte quante assumono carattere di sacralità, a proposito delle famose discussioni tra la scuola di Israele e Shammai, la regola segue Hillel, ma Elu e Elu Divre Elu Yukaim, l'una e l'altra sono parole del Dio vivente. Ora c'è una famosa storia che si racconta nel Midrash e che poi viene utilizzata in maniera abbastanza disinvolta da spiriti innovatori, ed è quella di, molto ironica, che fa la tradizione di Moshe Rabbeinu che si investi mascherate, si presenta come discepolo alla scuola di Rabbi Akiva. Va bene? Rabbi Akiva è morto nel 135, Moshe Rabbeinu. Allora Moshe Rabbeinu va a scuola e si mette al banco e sente Rabbi Akiva che spiega e non ci capisce assolutamente niente, va bene? E quando il culmine dell'ironia della storia in cui un discepolo presente che chiede al maestro, a Rabbi Akiva, ma a te questo te l'ha detto, e quello gli risponde: questa è la regola che è stata da Mosè. E Mosè ti serve anche preso con i fondelli là. Ma in realtà questo fa vedere che la tradizione ebraica si evolve legittimamente seguendo le sue regole, per cui Mosè Rabbeinu è ovvio che non capirà nulla di una discussione che avviene 2000 anni dopo la sua morte, perché sono problemi che non si morivano, però le regole che lui ha dato servono la base per poter risolvere i problemi 2000 anni dopo. Allora questo racconto, che è molto carino insomma, viene presentato in maniera disinvolta da chi sostiene che l'ebraismo è un sistema assolutamente aperto in cui si possono dire con estrema libertà cose assolutamente contrarie a certe cose codificate. Non è la stessa cosa, perché una persona ha la libertà, ma ha la libertà controllata, cioè non è che io posso dire le cose inventandole, posso dire soltanto delle cose se sono giustificato nel modo in cui procedo, altrimenti se non sono giustificato non posso dire quello che mi passa per la testa, va bene? Non posso dire che io posso fumare il sabato perché adesso fumano tutti, adesso non fumano più tutti, ma insomma, non si può dire perché la necessità del momento, perché io posso accendere la luce della televisione perché la tecnologia moderna è così e che l'ebraismo è un sistema libero. No, posso vedere soltanto in base alle regole che mi hanno dato e al problema di adesso se le cose sono in conflitto o no. Se sono in conflitto non le posso dire. Ora, il fatto che quindi che Moshe Rabbeinu non capisca quello che dice Rabbi Akiva non vuol dire che Rabbi Akiva dicesse delle castronerie, ma semplicemente che Rabbi Akiva si poneva i problemi che Moshe Rabbeinu non si poteva porre. Ma Rabbi Akiva non si sarebbe mai sognato di dire che io non posso fumare una sigaretta di Shabbat. E questo è la critica fondamentale al sistema di osservanza ebraica passa attraverso la critica alla tradizione orale, di cui sistematicamente viene messa in discussione la legittimità. Perché dice che la cosa è legittima? Perché non sta scritta nella Torah scritta. Ora, non è così il ragionamento. La Torah scritta è un'emergenza di un terreno molto più largo. Su questa strada l'ebraismo italiano ha dovuto pagare un prezzo molto caro. Chi è che ha capito il trucco dell'essenza del popolo ebraico? L'ha capito molto bene la Chiesa Cattolica quando ha preso il Talmud e l'ha bruciato nelle pubbliche piazze a Campo dei Fiori. È stato bruciato il Talmud. E noi come ebrei romani, per esempio, tanto per fare un esempio, siamo rimasti costretti a non poter studiare il testo fondamentale della tradizione nostra, perché se non abbiamo questo legame fondamentale alla tradizione capiamo in maniera completamente differente la nostra esistenza, il nostro destino, i nostri impegni e tutto il resto. Questo attacco al cuore dell'ebraismo è un attacco che noi abbiamo ricevuto, perché quello che dobbiamo capire è che quello che deve fare una persona è studiare la tradizione orale. Noi consideriamo sempre la tradizione orale come qualcosa di assolutamente marginale, invece è la centralità. Ancora nelle nostre scuole noi studiamo Torah poi trascritta, ma la Torah orale la studiamo poco, e invece è una rivoluzione metodologica quella che bisogna fare, che è esattamente andare a studiare la tradizione orale come strumento fondamentale di formazione. Tradizione orale che a un certo punto diventa scritta. Perché diventa scritta? Perché a causa delle disgrazie nazionali che colpiscono il popolo ebraico è necessario assolutamente mantenere memoria. Prima la trasmissione avveniva attraverso dei computer viventi, i Turkmenim, che non facevano soltanto i traduttori, erano delle biblioteche viventi in cui uno spingeva il bottone e loro recitavano a memoria gli insegnamenti. E loro sapevano a memoria tutta la Mishnah, sapevano a memoria trattato per trattato. La struttura stessa dei testi più antichi è fatta in maniera mnemotecnica, cioè per associazione di idee, per associazione di parole, in modo da facilitare l'apprendimento a memoria di questi testi. Però con la dispersione del popolo ebraico questo meccanismo cominciò terribilmente a vacillare e si sentì la necessità di metterlo per iscritto. Ci vuole tanto per mettere in scritto. Si arrivò al 200 dell'era volgare, che mise per iscritto il testo fondamentale della tradizione orale che è la Mishnah. Di qui poi si è aperta la discussione sulla Mishnah ed è nato il Talmud. Una volta scritto il Talmud il problema è stato quello di concludere tecnicamente quello che il Talmud diceva, perché il Talmud è l'esempio proprio del libro aperto, della discussione aperta, in cui su qualsiasi argomento ci sono tante risposte differenti. La Hanukkah si accende 1, 2, 3, 4 fino a 8, oppure 8, 7, 6, 5, eh? Questa è un esempio di discussione talmudica, dalla parte o dall'altra. Allora, voi in Talmud troverete le due opinioni, ma non troverete la conclusione del discorso. Allora dovete trovare le persone che scrivono le conclusioni e nascono i grandi codici. Allora, questo è il lavoro che l'Ebreismo ha fatto per secoli e continua ad essere fatto. Ogni volta che si pongono dei problemi ci sono dei maestri che se ne occupano e che scrivono risposte sofisticate a qualsiasi quesito rituale che venga posto. Queste risposte sofisticate dopo vengono sintetizzate e compongono nuovi codici. Ed è un lavoro continuo, è un lavoro che in questa nostra generazione è enorme. Ci sta un'enorme produzione di quesiti rituali che in questa epoca sono gran parte connessi all'evoluzione tecnologica della società, ma sono anche connessi a tutte le problematiche che il popolo ebraico affronta in una società completamente differente. Prima i problemi erano quelli dell'ostilità della società circostante, oggi invece è quello della possibilità di scomparire completamente dalla società circostante, e quindi questo ci pone una serie di, tutta una serie di questioni di diritto civile, di diritto matrimoniale, e di accettazione, di riconoscimento e così via, che sono oggetto della, dell'attenzione moderna di chi decide la legge. Un ultimo messaggio: esiste nella tradizione orale un bagaglio di norme che non possono essere dimostrate col Midrash. Queste norme sono un corpo della Torah a sé stante che è chiamato tecnicamente Alakha de Moshe Mil Sinai. Moshe la dade, l'ha ricevuta sul Sinai. La Torah non ne fa neppure cenno, eppure queste sono fondamentali e anche se sembrano non dimostrabili devono essere legge. Alcun esempio, le misure. Le misure sono la fase. Che cosa servono le misure? Le misure significa le misure dei limiti, le misure dei soldi, le misure dei pesi, che per qualsiasi legge che riguardi la quantità minima di sostanza che può essere ingerita o che trasmette impurità, o che o se uno ruba una determinata quantità quando è che diventa punibile, ecco, le misure sono tutte alla carta Moshe di Sinai, quindi non sono sottoposte a un ragionamento dimostrativo. Così anche le modalità con cui si fa la Milà, anche questa è alla Cale Moshe di Sinai, una regola che era grande oggetto di discussione ai tempi appunto dei re Asmonei, era quella se a Sukkot si dovesse fare la libagione con l'acqua. La libagione è l'atto rituale in cui sull'altare, dove io ho immolato una vittima, io verso del vino, di solito si fa col vino, Nisuch, libagione, questo qua è stato per le figlie e si rovescia, con la, non con un bicchiere di plastica, perché semplicemente è più dignitoso. E tutti i nostri sacrifici nell'antichità erano accompagnati dall'atto rituale della libagione in cui si versava il vino in un punto particolare dell'altare. I maestri hanno ricevuto per tradizione che a Sukkot si dovesse fare la libagione anche con l'acqua, da una parte il vino e dall'altra parte l'acqua. Perché l'acqua? Perché l'acqua a Sukkot si chiede l'acqua, la pioggia e così via, poi c'è tutto il senso. Nella Torah non c'è stato il minimo accenno alla libagione dell'acqua, non ci sta. Ci sono dei midrashim molto eleganti, ma non c'è scritto, per cui i sadducei, e quindi la casa regnante, quindi i sacerdoti, rifiutavano di sottoporsi a un atto che consideravano illecito, era per motivi politici. La tradizione rabbinica aveva ricevuto questo per tradizione, scritto da Moshe Rabbeinu. Perché era una questione attraverso là il potere. Il potere c'è stato nella storia ebraica, fin dall'inizio, una divisione di poteri. Mosè era il re e Aaron era il gran sacerdote. E la legge ebraica è rimasta in mano ai sacerdoti, da una parte e poi ai profeti, in qualche modo. Moltissimi profeti erano anche Qualim. Dal ritorno dall'esilio babilonese, i sacerdoti sono stati affiancati da una nuova classe culturale, i rabbini che erano persone non nate nobili, parte normale del popolo ebraico, erano anche sacerdoti, che acquisivano determinate conoscenze e le trasmettevano. Tra nobiltà di cultura e nobiltà di nascita è nato inevitabilmente un conflitto, che poi è esploso drammaticamente sotto la dinastia Asmonea. Allora, i rabbini sostengono, hanno sempre sostenuto di avere una tradizione interrotta che è stata a Moshe Rabbeinu, e loro dicevano che bisognava versare anche l'acqua al Sukkot. Ci fu un re famoso che per sfregio, che faceva anche funzione di gran sacerdote, il paradosso di Hanukkah è che sono diventati re i Kohanim. I Kohanim non possono diventare re, i Kohanim devono fare i Kohanim e i re sono i membri della tribù di Yehuda. Quindi è stata una violazione storica quella che c'è stata. Un re che fece il Nisuch, la libagione, con l'acqua, però invece di versarla dove doveva farla lottare, la versò sui piedi per sfregio. Era su Kot, il pubblico era tutti quanti il Lulav, che c'erano il Lulav e le Rog. Presero la moltitudine, l'abitò il re con il Lulav e il re non disse buoni fratelli, ma mandò la guarnigione e fece fare un massacro. Questa fa parte della nostra storia, quindi questi conflitti sono. Oggi però non ci sono più i conflitti con i re, l'acqua, eccetera, eccetera, ma i conflitti nel popolo ebraico e questi tempi sono assolutamente costanti e ruotano, se andate bene a scavare, ruotano intorno al problema della tradizione orale. Così come il conflitto sulla elezione del popolo ebraico e la giusta strada da seguire e chi è Israele ruota intorno a questi schemi che vuol far vedere. È tutto sul problema della tradizione. Okay. Ricordo che questa serata l'abbiamo dedicata alla memoria di Aldo di Consiglio di Florida.